Innanzitutto buonasera a tutti. Allora, io sapevo che questo perché mi è stato però se non mi avessi io avrei cambiato l'ordine del mio intervento, perché mi hai stimolato e allora mi sono rincontrato tutta una serie di ragionamenti che ero riuscito a fare quando si riesce a discutere, perché invece poi i ritmi sono talmente veloci che molte volte non riesce a approfondire i temi. Allora vorrei proporre, poi parliamo anche dell'Europa, ma qualche riflessione che viene invece dalla mia esperienza dentro i movimenti internazionali. E siccome qua mi sento che state facendo un percorso di studio e di lavoro, io mi permetto di porre questi problemi perché finalmente se ne può forse discutere di fronte. E comincio con leggervi una qualche riga di Baba, uno dei più importanti sociologi del momento, che dice: lo Stato si priva di una sempre più grande dose della sua potenza autarchica e quindi diventa incapace di assumersi l'insieme delle sue funzioni. Lo Stato, per dovere, ma con l'entusiasmo di una causa migliore, delega i propri compiti, anzi li dà in affitto alle forze di mercato, che sono anonime, cioè prive di volto. Di conseguenza, i compiti che sono vitali per il funzionamento e il futuro della società sfuggono alla supervisione della politica e quindi sfuggono ad ogni controllo democratico. Il risultato qual è? Che si affievolisce il senso di comunità e si frantuma la solidarietà sociale. Se non fosse per la paura degli immigrati e dei terroristi, l'idea stessa dello Stato come un bene comune e una comunità di cittadini sarebbe fallita. Allora, è una riflessione pesante, potrebbe discutere per una settimana intera, che non facciamo stasera, però in sostanza Bauman ci dice: lo Stato ha perso gran parte del proprio ruolo, non gestisce più direttamente delle scelte fondamentali per il futuro dei suoi cittadini e rischia di venire riconosciuto unicamente dai cittadini come quello che dispensa la sicurezza, e in questo momento storico verso la paura del terrorismo verso gli immigrati. In sostanza, questa definizione, nella sua obiettivo, poi si può scrivere in modo diverso, ma mi convince abbastanza. Cioè, io penso che l'era della globalizzazione ha chiuso definitivamente l'epoca della storia umana che è iniziata col 1789, cioè ha chiuso una fase della nostra storia iniziata con la rivoluzione francese, cioè con la nascita degli stati nazionali, con la categoria del cittadino che in quel momento aveva senso escludente e non senso escludente verso gli immigrati, ha sostanzialmente chiuso quella fase storica fondata su una testa a voto. Perché oggi un testa a voto molte volte è un percorso puramente formale, ma che non corrisponde a un esercizio reale del potere. Oggi, intendo dire nell'ultimo anno e mezzo, più che nel passato, ci rendiamo conto come il destino di ciascuno di noi è segnato dalle scelte economiche, produttive, finanziarie, di investimenti, di reinvestimenti e di priorità che i nostri stati, i nostri governi assumono. Ma pensate solo minimamente, stasera non entriamo in merito, alla crisi economico-finanziaria. È pensabile riscontrare quelle motivazioni, quelle ragioni unicamente all'interno dello Stato nazionale? Non è assolutamente possibile. Noi oggi dobbiamo analizzare il ruolo della Banca Mondiale, come è formata, chi la rappresenta, il Fondo Monetario Internazionale, chi lo dirige, in base a quanto si conta, qual è il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, come stanno cambiando i rapporti di forza all'interno delle zone di commercio, perché ci sono decine e decine di paradisi fiscali, come mai il 70% circa del commercio internazionale passa all'offshore e via dicendo. E da lì, dalla finanziarizzazione dell'economia, dal fatto che semplice la Banca d'America ha in termini di finanza, di potere finanziario molto di più del PIL di tutto il mondo. E da queste cose che nessun cittadino direttamente è in grado di controllare e che sono nelle mani di centri di potere che assolutamente nessuno ha eletto e che sono tanto più lontano, tanto più invisibili, per cui anche il conflitto sociale difficilmente riesce a regolarsi. Certo, è stato confermato le cose sulla Fiat, ma la Fiat oggi gioca su quantità, dalla Romania alla Polonia, al Sudafrica, al Brasile. Cioè, la globalizzazione e la finanziarizzazione dell'economia e l'assenza di una politica che supera i confini nazionali e di organismi politici democraticamente eletti che superano i confini nazionali che hanno una dimensione universale, ha svuotato in gran parte il senso di democrazia come noi siamo stati imparati a conoscerlo e come noi siamo cresciuti. C'è da aggiungere anche, e lo accetto solo, al ruolo fondamentale che oggi ha i media, tutti i media, compresa la rete, come capacità di manipolazione dell'informazione e quindi di costruzione del consenso, e come oggi non stiamo parlando del ruolo di migliaia di giornalisti di quartiere come lo può fare il suo, stiamo parlando di una concentrazione delle testate spaventose non solo in Italia, perché non è che sono tantissime poi le fonti delle grandi agenzie internazionali da cui derivano tutte le notizie. E quindi se un esercita il voto, ma quello che sta a monte dell'esercizio del voto è qualcosa completamente difficile da controllare. C'è un altro messaggio che vorrei proporre, spero di riuscire a spiegarlo bene in poche parole, ma è molto complicato. E quindi qui parlo della mia esperienza, l'altra esperienza, quella di parlamentare europeo. Io sono assolutamente convinto che non c'è un futuro per questo pianeta se non andiamo a discutere la qualità e la quantità dei consumi. Adesso lasciamo perdere un attimo il conflitto sociale e la distribuzione che sia essenziale, ma se questa parte del mondo, lo spicchio nord occidentale non abbassa il consumo e non abbassa questa logica della crescita continua, non c'è un futuro per tutti, mi sembra assolutamente. In Europa questa cosa però va di bene, perché hai ragione sui grandi scenari, hai ragione sulle grandi strategie, hai una visione che secondo me non c'è nessun'altra parte del mondo come istituzione che ti offre la possibilità di vedere quello che vuoi. E poi si dice, ma non c'è nessun grande statista. L'epoca di quelli che fondarono l'Europa. Ma guardate la contraddizione. Dobbiamo discutere del mondo, pensare grandi strategie. Io ho passato una buona parte del mio mandato elettorale a occuparmi di una cosa di cui nessuno di voi sa che cos'è, o forse lo saranno quelli che mi hanno già incontrato, ma che non frega niente a nessuno, che però è fondamentale. L'EMA, l'Economic Partnership Agreement, gli accordi per l'avvio economico tra l'Europa, l'Africa, il Pacifico e il Caraibi, in particolare l'Africa, che cambia lo scenario del rapporto tra Europa, Africa, eccetera, eccetera. Mi occupo di cui sono occupato di quello, ma poi a chi dovevo andare a chiedere voto? Ai cittadini, nel mio caso, del nord ovest dell'Italia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d'Aosta e la mia circoscrizione. E sei giudicato su quello che porti a casa direttamente per quei cittadini, quando lo scenario ormai sul quale agisci è uno scenario assolutamente globale. C'è una frattura micidiale tra la capacità della politica di poter intervenire e le dimensioni che la politica ha e la grandezza dei problemi che sono nell'ordine del giorno. Il politico ha il problema che se va bene ogni 2 anni, altrimenti ogni anno c'è un'elezione sulla quale devi chiedere un consenso immediato. E se tu vuoi sviluppare un percorso per cui parli di contenimento dei consumi, eccetera, ci metti del tempo, devi fare un percorso educativo, devi cioè è una cosa lunga, ma dopo 6 mesi si vota. E il problema è che cosa hai tenuto lì in quel momento per quella fetta di ragazzi. Non c'è uno sguardo globale. Se tu ti batti perché l'acciaieria di Terni non chiude, entri in conflitto, come a me è successo, con quell'altro delle due, sempre della sinistra europea, che aveva il problema che hanno chiudessero le acciaierie della Francia. Però io non volevo chiudere con i Terni, non volevo chiudere con Francia, tutti e due dovevano essere votati e tutti e due andavano nello stesso gruppo politico. Prima di riuscire a fare un ragionamento per cui la questione delle acciaierie è una riconversione, deve vedere il mercato mondiale, eccetera, 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 voi avete già votato. Non so se riesco a spiegarmi. Siccome non hai più la questione della gestione unicamente del voto sulla tua nazione con una dinamica che è l'80% nazionale, per cui il gioco dei poteri e dei contrasti dentro una nazione, c'è una discrasia tra chi è chiamato a votare su una questione di interesse assolutamente geografico e degli scenari globali. Quando tu ti batti sui diritti dei migranti, l'emisfero nord sud, eccetera, 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 non fai conti con quello che ti chiede immediatamente un cittadino. Allora, io sono assolutamente convinto che i grandi cambiamenti non possono venire dalla politica istituzionale, che rimane assolutamente importante e fondamentale per tanti motivi, ma che non sarà l'elemento centrale. Cioè, le forze politiche, semplifichiamo, della cosiddetta sinistra radicale, io ho detto tre semplicemente sinistra perché è diventato più che altro centro, no? Credo che chi più chi meno siano tutti convinti che se non risolviamo il conflitto tra gli ultimi dei cittadini italiani e i migranti non c'è futuro, perché quello è un conflitto tra popoli su cui gli altri ci mangiano. Se tra 3 mesi, 6 mesi c'è una campagna elettorale e facciamo diventare questo uno degli elementi fondanti della campagna elettorale ed è uno degli elementi fondanti di qualunque costruzione del futuro, facciamo una scelta onesta, secondo me, dove però il consenso che era comune, anche se la smetti di fare 50 ore di dividerti, vedere il tuo nemico, quello che ti sta verificando, ma analizzando solo questo problema, il tuo risultato è bassissimo. Ma è assolutamente giusto però per una postazione sostenere che se non risolvi quel conflitto non vai da nessuna parte e sostenere che la lotta contro il lavoro nero e precario dei migranti è qualcosa che va anche a vantaggio dei lavoratori italiani perché così distrugge l'esercito di riserva che viene usato come ricatto verso i lavoratori italiani, ma tradirlo, spiegare, fare la battaglia per la moschea, eccetera, eccetera. E se quei partiti che sostengono quelle posizioni prendono poco, quali stessi contenuti nello spazio successo da avranno meno luce che non fuori. È una dinamica da cui non ne vieni fuori. Perché hai il problema del consenso immediato, frequentissimo e in un ambito definito di territorio. Questo non vuol dire che non devi fare quella battaglia. Poi di volta in volta scegli quale equilibrio tra la testimonianza e la battaglia. Ognuno può fare contatto con la propria coscienza. Ma allora che cosa diventa fondamentale? È qui che ritroviamo il senso e la grandezza storico-politica del movimento antiliberista, che è un movimento diffuso in tutti i continenti, che non ha il problema di essere valutato e conteggiato esattamente tra 4 mesi o tra 6 mesi o tra 1 anno, e può costruire alleanze per modificare insieme la società. Se fai una battaglia in agricoltura per la filiera corta, per la sovranità alimentare, contro gli OGM, contro le monoculture, tu puoi costruire un'alleanza tra le grandi masse contadine del sud e i piccoli agricoltori europei, in particolare dell'Europa del sud, contro i sussidi dell'agricoltura dell'Unione Europea, eccetera. Costruire tutto questo richiede tempi, richiede reti, richiede capacità di azioni congiunte e contemporanee in diverse parti del mondo. E si possono fare tantissimi esempi. Fino a quando non riusciamo a avere le forze sindacali che sono continentali come minimo, possibilmente a livello globale, continueremo a fare delle battaglie che non stanno vincendo in terra. Perché quanti fanno la battaglia per i diritti umani in Cina veramente convinti e quanti fanno la battaglia per i diritti umani in Cina pensando che quello modo aumenta il costo della produzione, in quel modo quei prodotti diventano meno facilmente reperibili sul nostro mercato e quindi difendiamo l'occupazione qua, quando il problema è riuscire ad avere l'occupazione qui, magari l'occupazione in Cina, perché in Cina poi devono sopravvivere le loro vite. Un movimento può costruire questo, può parlare di un diverso mercato del lavoro da organizzare a livello globale e può decidere anche momenti, in alcuni periodi della storia, di fare delle battaglie che sono anche popolari, perché le battaglie giuste non sono sempre immediatamente popolari e comprensibili. E non sto parlando del ritorno alle icone delle candele, eccetera. I partiti, siccome sono dentro una dimensione statuale, hanno degli altri tipi di movimento e di verifica del proprio consenso. Questo è un punto fondamentale. E allora bisogna capire che il cambiamento globale può venire nell'intreccio di questo. La battaglia istituzionale che è fondamentale, che è una battaglia di chi sta dietro, di chi regge come cosa, la battaglia che ha davanti la fondamenta su terreni nuovi, su modificare i rapporti di forza sociale, via dicendo. La sponda istituzionale ti serve tantissimo, sapendo che delle volte la forza della sponda istituzionale è comunque sempre qualche passo indietro nei movimenti, anche quando successivamente non dovrà essere. E siccome qui tutto sommato parlo di persone con cui ci conosciamo, penso che più o meno ci stimiamo, dico anche delle cose comiche, più dicono di la idea del periodo che si è vinto un po' questa esperienza. Perché una cosa è raccontare l'esperienza del singolo parlamentare o del singolo istituzionale, un'altra cosa è raccontare la nostra forza politica. Io non sono mai stato tesserato, il percorso comunemente, lo so ancora, però ho chiaro questa responsabilità. Io posso fare le mie battaglie fino a fondo, eccetera, eccetera, perché comunque qua non sono solo io che determino il ritorno elettorale che c'è dopo un anno, dopo un altro. Cioè, l'esperienza italiana nel gruppo della sinistra europea, da questo punto di vista, è stata interessantissima, perché quando abbiamo detto che sui migranti non si inviava, io i primi problemi del mio gruppo mi voglio avuti col Partito Comunista francese, che mi diceva tra un anno si vota, le periferie di Parigi sono fatte da centri popolari che sono in conflitto e vedono con in contraddizione i migranti, se ci fai prendere questa strada facciamo un bagno di ultimi cigliari. Voglio dire, non c'è alternativa a strada questa. Voglio dire che il Partito Comunista francese in quel momento doveva mettere però nei conti che un anno dopo avrebbe fatto un bagno elettorale, perché non c'era un tempo storico per riuscire a innestare un meccanismo di evoluzione culturale di quel tipo. E secondo me era giusto andare fatto, perché non c'era alternativa. Però i partiti sono delle macchine, i partiti sono fondati anche sull'autoconservazione dei posti, dei ruoli, di queste cose all'interno dell'interesse positivo. Ecco perché oggi la politica non può essere solo quella dei partiti, anche quella dei movimenti, bisogna capire che intrecci e quali autonomie. E secondo me è completamente diverso anche dal primo dopoguerra, lo scenario globale. Qualche riflessione veloce. In questo ambito sono poi arrivato al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, una volta chiariti i limiti, secondo me, oggi nell'azione istituzionale, poi è una riformità, cioè non è che è secondario se facciamo l'opposizione. Io sto parlando della visione strategica del cambiamento di società, non del cambiamento di umano. Oggi quello non viene dal Parlamento. Incide molto di più se ognuno di noi riesce a capire che tu ti puoi battere come lavoratore, come consumatore e come spenditore. Se riesci a utilizzare milioni di persone che sanno comprare dei prodotti, che sanno acquistare degli altri, che sanno sviluppare determinate filiere, innesti un meccanismo di cambiamento di società, che allora poi danno anche più forza alla rappresentanza politica per fare delle battaglie che se vengono solo enunciate risultano avere molto poco spazio. Chiarito tutto questo, qual è stata la risposta del Parlamento europeo? Intanto il Parlamento europeo è un'istituzione molto particolare, perché non ha una maggioranza predefinita, perché il governo dell'Europa non viene nominato dal Parlamento, ma viene nominato dal Consiglio, cioè dagli Stati che nominano la Commissione, i ministri europei, sui quali il Parlamento europeo può dare solo un sì o un no. Voi sapete come con caso del no è stato combattuto, non è che è stato bocciato, e poi ne hanno proposto un altro, però non puoi scegliere. E quindi non ha una maggioranza precostituita il Parlamento, ha i gruppi politici, non avendo una maggioranza precostituita non c'è uno o due gruppi che hanno l'iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa può essere tutta di gruppo, cioè presentare una direttiva, una legge, eccetera. E è attribuita con un sistema particolare, proporzionale, che si chiama DOT. Per cui se tu sei un gruppo di 5 persone in collettivo di una, lo schema è che le prime 5 direttive che sono da proporre nella tua scrittura, se è stato cambiato 5 terra, se sono 60 gruppi. È ovvio che poi c'è il gioco di quella direttiva che arriva prima, che quello più grande cerca di prenderla e quell'altro. Però, per esempio, io sono stato il relatore, quindi è quello che ha proposto la legge sulla clausola democratica, che in Italia non è fregato niente a nessuno, però è stata approvata dopo 2 anni di lavoro in Parlamento e che a Bruxelles chiama una clausola neoletto, che è una clausola che dice che in tutti gli accordi commerciali che l'Unione Europea fa con un paese terzo ci deve essere dentro questa clausola democratica che parla di democrazia, diritti, eccetera, che stabilisce una serie di criteri rispetto a cui devono essere rispettati gli accordi commerciali. Chiaro che non è vero, perché è tutta una questione complessa che va avanti dei mesi, degli anni, poi a un certo punto l'Europa ovviamente discusse alcuni accordi commerciali, eccetera, eccetera. Ecco, l'ho fatta io questa. Allora, questo meccanismo rende più vivo. Accade meno che il gruppo decide tutto e il singolo non ha lo spazio per farlo, la maggioranza, anche perché per esempio lì le coalizioni non esistono, perché appunto il sistema funziona in un modo diverso. Seconda cosa, e questo che ho detto è un punto positivo, poi c'è un altro punto che non ho ancora capito se è positivo o negativo. Il Parlamento si lavora con la Green Room, cioè io sono il relatore sulla clausola democratica e rappresento il gruppo della sinistra europea. Poi c'è, ogni gruppo nomina un rapportore ombra, uno scelto rapportore, un rapportore ombra, i verdi, i conservatori, i socialisti, i liberali. E loro lavorano con me, io propongo la mia direttiva, poi ci troviamo con loro in una stanza, ognuno di loro mi presenta i suoi emendamenti e si cerca di integrare. Quando poi non sarà assolutamente d'accordo, allora gli altri gruppi presentano una cosa contro e si va coltivando. Ma la logica iniziale, cioè nessuno, se io ho una direttiva da proporre e che tocca a me, non che posso lavorare, non posso presentare in aula, prima devo confrontarmi con il rapporto degli altri gruppi. Questo è una logica in qualche modo che tenta di diminuire il conflitto. Ed è anche una logica però che ai gruppi di minoranza dà la possibilità che altre istituzioni non danno. Perché se io presento una direttiva e poi non vado subito in aula, discuto dentro una stanza i tuoi emendamenti, perché, per come, eccetera, eccetera, arrivo magari in aula che ho raccolto il consenso di 4 gruppi e quindi poi la mia direttiva in qualche modo già un po' modificata, però passa. Non avviene sempre così, ovviamente molte volte le posizioni totalmente diverse, con degli scontri durissimi in aula, eccetera. Questo è un altro. Poi altri due aspetti tecnici, poi ce n'è qualcuno invece interessante. Uno, che sei lontano dal segretario dei partiti. Questo vuol dire moltissimo. Siccome tu gestisci pochissimo potere, è schizofrenica la situazione per me. Tu gestisci pochissimo potere nell'immediato, ma gestisci un potere enorme per il suo futuro, perché il 70% delle leggi che si fanno nello Stato italiano sono applicazioni di direttive votate dall'Unione Europea. Il 70%. Come dire, la proprietà italiana alla fine vota su una cosa che ha già votato noi e ha sostanzialmente la via di legge che io lo devo dire. Però noi non gestiamo solo potere, noi non nominiamo nessuno nei consigli di amministrazione. Non nominiamo niente, nominiamo solo i funzionari che lavorano con noi. Non discutiamo di appalti, di autostrade, è proprio molto diversa la situazione. L'aspetto che è difficile invece per un parlamentare è che il parlamentare sta tra Bruxelles e Strasburgo e casa sua è la capitale. E quindi il rapporto con un vizio te lo vai a cercare, o se te ne metti in volo per le mettere in un'altra città. Potrei ancora scenare e finisco anche se mi sono tempo. Come? Per dare delle immagini. oggi, dopo il mini trattato di Lisbona, anche qui, non so, sarò fuori linea, ma le cose sono meno semplici di come sono state rappresentate. Non c'è fuori dubbio che il mini trattato di Berlino è però una cosa di cui nessuno parla, perché non è stato nessuno alzato, è che il mini trattato di Lisbona ha spostato una serie di poteri dal Consiglio al Parlamento. Adesso il Parlamento europeo ha un voto vincolante sugli accordi commerciali. Ragazzi, se gli accordi commerciali non contano in politica, prima dava un parere, poi diceva Commissione e Consiglio. Però cosa succede? Che il potere si struttura in altro modo. Allora, noi eravamo 732, adesso sono 750. In Parlamento, eravamo prima, lo ricordavi tu, a cena, c'è una lista formalizzata, perché in Europa, per fortuna, su questo è una lista, in Italia, è tutto formalizzato, c'è una lista che è depositata in segreteria del Parlamento, che è la lista dei lobbisti, cioè quelli che rappresentano degli interessi e che possono entrare in Parlamento perché hanno testa di una cosa andata dappertutto tranne dentro l'aula del Senato. Avete un'idea su 732 parlamentari quanti lobbisti erano accreditati al Parlamento europeo? Qualcuno sa rischia di avere quanti erano accreditati? 15.000. Cioè, ogni parlamentare aveva 20 lobbisti che lo curavano. Però perlomeno lo scontro di potere è chiaro. Tu votavi una questione sui farmaci pediatrici, questione molto importante, cioè che prima di mettere un farmaco in vendita dicendo che lo puoi usare anche per i bambini avendo fatto la sperimentazione solo sugli adulti, dovevi fare la sperimentazione anche per i bambini, perché non è automatico con un farmaco che va bene per l'adulto, dimezzi la dose e va bene. No? E quindi si dice l'approvazione, se tu vuoi l'approvazione per l'adulto, l'organo che dà l'approvazione all'EMEA lo dà solo per l'adulto, se vuoi anche per bambini devi portare tutti i dati con le sperimentazioni scientifiche che insegue il come. Le grandi multinazionali dicevano certo ci mettiamo di più. Allora la tutela del brevetto vuol dire che solo loro possono vendere, possono produrre, stabiliscono il prezzo, non può più essere 20 anni, deve essere 20 anni e 6 mesi. 15 giorni prima di quel voto, non votare più, io di mattina alle 8 arrivavo in ufficio, trovavo due ragazzine, vestite, ragazzine che hanno avuto 20-22 anni, vestite da hostess, davanti alla porta, onorevole buongiorno, abbiamo bisogno di parlare 10 minuti. Beh, siete davanti alla porta, dovete entrare. Dunque, voi votate settimana 21 la questione, volevamo parlare con sé, ha sbagliato, io mi sono occupato di fare, ho fatto il casino con le multinazionali 10 anni fa, guarda, sappiamo tutto, questa è tutta la sua storia. Abbiamo tutto qua, ma noi siamo pagati per stare qui a parlare con il metodore 20 minuti, spiegare perché non devo votare, eccetera, eccetera. Poi accendi il computer, ma non sto scherzando, 60-70 mila al giorno di farmindustria, che poi ha mandato una lettera che ha scritto ogni parlamentare in busta, ha spiegato il comitato di concordare, e man mano che non sapevano, perché avevano dei parlamentari che interessavano le informazioni, quali erano gli emendamenti, che arrivava il foglio, gli email, di cosa dovevo votare sul sistema. Poi c'era il cena, poi c'era il preventivo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una lobby di massa, no? Proprio pesantissima, per condizionare il voto, però era esplicito. Tanto per dire come andate, siamo andati in aula con un accordo tra sinistra, verdi, socialisti, liberali, che avevano la maggioranza, che si votava no ai sanzi. Casualmente io rappresentavo il gruppo del Sesto Verde, che come mi occupavo io, il gruppo socialista europeo, non solo gli italiani, hanno presentato da Giovanni Berlinguer, persone a mio parere stimabilissime. Abbiamo fatto un accordo di ferro, depositati in quattro gruppi votando in questo modo. Quindi dovevamo raccogliere circa 380 voti. 75 ne abbiamo raccolti. Perché al momento del voto, la pressione della Lopez e del gruppo socialista italiano, cioè il PD che era dentro, il solo Giovanni Berlinguer, seguì l'indicazione di voto che era stata data a tutto il gruppo. Tutti gli altri votavano in modo diverso. Per il pressione che c'è stata. Un altro esempio invece in positivo è stato quando ci volevano fare mettere un brevetto sul software. Lì c'è stata una campagna pazzesca, anche, come si chiama, diciamo, Gates ha cominciato a mandare materiali anche per la fondazione di piano interessi solo per una persona fortissima, ma cosa è successo? Che il popolo del web si è organizzato e abbiamo avuto un bombardamento di mail micidiale che ci diceva anche di portare nell'altro mondo, no? Quindi in contrasto la cosa intelligente è fatta con la testa. Per cui io venivo bombardato da tutti i link, ma decine, centinaia di mail di gruppi italiani. E quindi era come dire, guarda, che siamo della formazione, guarda, chiaramente facciamo sapere che cos'è il portale. E contro il parere della Commissione, il Parlamento ha tenuto, abbiamo bruciato il brevetto sul software, eccetera. Allora, qui è evidente la rappresentazione dei poteri forti. Ci sono dentro il Parlamento, su 15.200 sono i lobbisti buoni, cioè i lobbisti delle ONG, adesso prende c'è il lobbisti di FLEP, che è su e al permesso di poter entrare, c'è quelli delle gambiente, sono 200, ma 12.200 rappresentano poteri forti. Questo è un'immagine per cui io ritengo che sia assolutamente sbagliato non considerare il ruolo importantissimo che ha l'Europa. Sarkozy voleva mettere il brevetto vincolante sul software perché era partito dalla Francia, non l'ha potuto fare, perché non avendo la copertura europea, quella è una lobby, un terreno dove interviene l'Europa. L'ultima questione è questa qua, e il parlamentare può avere un ruolo fondamentale lì dove conta solo il fatto di essere. Missione in Turchia, ufficiale, e quindi ero dentro la missione Commissione dei diritti umani. Ho fatto tutto il percorso ufficiale, però avevo degli incontri organizzati in altro modo. E lì c'era la guerra con il PKK. Noi dovevamo portare al ritorno una risoluzione sulla Turchia, la Commissione dei diritti umani doveva scrivere da un paese. Io attraverso i parlamentari del TTP, l'interposta persona, ho trattato con il PKK. Sono tornato indietro, ero scelto dal rapportore, non ero il titolare, ma rappresentavo il cuore scelto dal rapportore, quindi abbastanza con 5, no? Per non vi ho detto, io in questa missione, vabbè, non c'era qualche cena qualcosa, per cui mi ero. Ora io sono qua dire che se non noi dobbiamo scrivere una risoluzione, che chiediamo una cessazione del fuoco, ci dobbiamo rivolgere al PKK per il cessi il fuoco, e ovviamente dobbiamo dire che se c'è la cessazione del fuoco, scrivono, il governo turco deve aprire delle trattative con il DTP, che è il partito legale, il KKK e sulla lista dei terroristi. Immaginate cosa vuol dire, gli altri 5 hanno detto, tu sei scelto. Noi in una risoluzione non possiamo rivolgerci a un gruppo nominale, un gruppo che per noi è nella lista dei terroristi. Io ho detto, io ho in mano l'accordo. Mi fidate? Vi dote di garanzia e vi spiego che accordo di mare, come lo voto. Che se noi lanciamo il bello di KKK, 48 ore di KKK c'è l'accordo. Però nella risoluzione dobbiamo scrivere che se il KKK ci interrompe il fuoco, noi dobbiamo chiedere al governo di Ankara di trattare con il TTP. È importante perché Ankara vuole entrare in Europa, adesso scopriamo cosa è la manfrucinata. Sul base di quell'accordo, nella risoluzione si è scritto così. Il KKK, 48 ore dopo, ce l'ha comunicato a delle carceri, ha preso la direzione di KKK, interrompe il fuoco. Noi abbiamo fatto l'appello al governo, c'era la risoluzione per il governo e per 6 mesi la guerra si è fermata. Poi è saltato tutto perché i militari non accettavano questa condizione e hanno fatto un casino con il governo turco e sui militari hanno prodotto un incidente per cui è partito tutto. Questo è un parlamentare europeo che ha a disposizione dei meccanismi diplomatici che non avete idea, formali e informali, della diplomazia europea molto meno vincolati di quelli italiani, può provare a farlo, no? Com'è quando sono andato in Colombia, stessa cosa. Vai a vedere i gruppi che rischiano la vita, poi è da solo e è un toccato come parlamentare. Allora, questa è una risorsa che può essere per i movimenti, anche quando sei in estrema minoranza, quindi non sei in grado di modificare la politica economica europea verso la Colombia, che è sicuramente uno Stato che è una cosa vergognosa, però è come che ha un lascia passare, che ha una credibilità a livello internazionale enorme, e alcune cose con i movimenti, i gruppi, eccetera, di riuscire. Ecco, io credo che questo sia un intreccio importante dentro i limiti della trasformazione strutturale che sono quelli che ho detto all'inizio. La mia impressione è che ogni tanto, anche dal punto di vista dei movimenti, questa complessità non si è più tanto approfondita. Quindi intanto c'è un meccanismo di usa e getta che ruolo istituzionale, usa e getta lì al momento, quando invece forse ci sono delle altre potenzialità. A mio parere, in Italia c'è un deficit enorme di conoscenza della vita in Europa, del ruolo che l'Europa può avere e delle cose su cui l'Europa decide. Affrontiamo sempre avanti, quando arriva in Italia, e gran parte di quelle sono spostabili di qualche asticella, non sono modificabili in profondità perché sono decise da lì quelli che sono stati invece assunti a Bruxelles.